Ogni serata d'agosto ha una luce fantastica e vedi oltre ogni festa ciminiere no.
Ore 12.09, lunedì 8 maggio 2017. Cominciamo una nuova puntata di Corrispondenze Operaie. Mentre in Francia ha vinto il meno peggio, che porta dritto al peggio. Noi oggi andremo a sentire prima una lavoratrice di Alitalia.
Brucia la fabbrica, la pelle degli operai, e dai ponteggi.
E poi dal Salento un lavoratore della Porsche.
Deve battere più forte del tuo cuore, con la schiena rotta torna a casa, dice amore. E l'indomani sarà buio come sempre stato, vedrai correre lontano chi non ha mai pagato.
E allora entriamo in onda. Vediamo il collegamento, se è stato stabilito con la lavoratrice. Ci senti?
Sì, eccomi, buongiorno.
Allora, buongiorno e benvenuta qui ai microfoni di Radio Onda Rossa. Andiamo a parlare di una vicenda che è ritornata agli onori della cronaca, onori più che altro, disonori della cronaca nelle ultime settimane, come di consueto ormai dal 2008 e anche prima, regolarmente ogni 2 o 3 anni viene fuori il problema di Alitalia, il problema di... debiti, scusate, di esuberi, di licenziamenti, fallimenti e quant'altro. Nelle ultime settimane è stato proposto un referendum ai lavoratori, l'hanno rifiutato e niente, partiamo proprio da qui per capire un po' gli sviluppi, visto che nelle ultime settimane appunto abbiamo già fatto una corrispondenza con il lavoratore di Alitalia. Andiamo a vedere che cosa è successo, andiamo a vedere questo referendum, che cosa trattava, le ragioni del no e per quale motivo ha vinto il no.
Sì, ecco, allora intanto grazie per questa possibilità, mi chiamo Mita e faccio parte del Comitato Precari Alitalia 60 mesi. Per quanto riguarda il referendum, noi abbiamo spinto appunto per il no per diversi motivi. Il referendum si basava sulla richiesta da parte dell'azienda, appoggiata dai sindacati confederali e anche comunque dal governo stesso, di una riduzione dei costi basata solo però sulla riduzione del personale. Si parlava di 980 esuberi, ma in realtà erano ben 1700 perché comprendevano anche i lavoratori a tempo determinato e si parlava di una riduzione dell'8% di quelli che erano gli stipendi del personale di volo. In realtà l'8% non è reale perché c'erano molte altre voci che facevano salire questa riduzione al 25% dello stipendio. Oltre a questo, cosa molto importante, c'era un piano industriale che non aveva, diciamo, senso, poiché si vedeva la messa a terra di 20 aeromobili e una compagnia aerea, qualora voglia investire e guadagnare, ha bisogno di far volare i propri aeromobili. Quindi con la messa a terra, purtroppo, questa cosa non era garantita. Per cui si vedeva solo una riduzione dei costi, degli stipendi, si ritrovava a pagare come sempre solo e sempre i lavoratori, che dal 2008 fino ad oggi comunque sono stati ridotti di 12.000 unità, 10.000 nel 2008 e 2.000 più o meno nel 2014, per cui i lavoratori si sono resi conto che era una cosa inaccettabile, una situazione inaccettabile, hanno deciso di votare no. Il sì è stato sostenuto un po' dalla tutti i politici, Del Rio, Calenda, Gentiloni, Del Rio addirittura ha detto che tanto se l'Italia falliva non sarebbe stato un problema perché c'era la Ryanair, quindi una soluzione diciamo molto semplice. Gentiloni,
in che senso, c'era la Ryanair?
Per lui la Ryanair poteva sostituire una compagnia aerea come l'Alitalia tranquillamente, questa è stata una sua affermazione, purtroppo fatta da lui come l'hanno fatta anche gli altri esponenti del governo. Lo stesso Gentiloni ha detto che l'Alitalia insomma o si votava sia al referendum o l'Alitalia sarebbe fallita, come se diciamo una compagnia aerea che opera all'interno di una nazione non avesse nessun valore. Noi riteniamo invece che una compagnia aerea è un asset strategico perché comunque porta gli italiani ma anche le persone che vengono dall'estero un po' in tutto il mondo, quindi anche poi perché l'Italia, essendo un paese ricco, un paese in cui tutti vorrebbero venire, quindi una compagnia aerea è la base anche di questo. Oltretutto poi è utile anche per gli spostamenti all'interno del paese, quindi
sì,
è
come,
importantissimo.
Se mi permetti, come abbiamo visto sì. In questi anni, in tante altre corrispondenze abbiamo fatto con dei lavoratori di Alitalia, l'analisi economica del settore trasporti, principalmente del settore aeroporti e quindi delle compagnie aeree, non è per niente in crisi, c'è un volume che è costantemente in aumento, quindi diciamo che anche economicamente, posta dal punto di vista capitalistico anche da parte statale, è una scelta quanto stupida quella di alienarsi, allora sempre parlando in buona fede questo, certo. Di alienarsi una parte del settore a partecipazione statale. Chiaramente noi sappiamo che la buona fede in questi casi purtroppo manca e nel caso specifico del referendum non è la prima volta e probabilmente non sarà, anzi quasi sicuramente non sarà neanche l'ultima, che quando i lavoratori e le lavoratrici sono chiamati a votare su una ristrutturazione aziendale e anche sugli esuberi, sulla riduzione del costo del lavoro e quindi del salario e tutti annessi e connessi, chiaramente quello che si muove in termini di propaganda da parte governativa e non solo è esattamente quello di chiedere ai lavoratori e alle lavoratrici di fare sacrifici.
Questo era già stato chiesto altre volte ai dipendenti di Alitalia, adesso ci si è resi conto che il costo del lavoro non può scendere ulteriormente perché attualmente il costo del lavoro in Alitalia è più basso di quello di Lufthansa, British ed anche dell'Air France, per cui già troppo basso, e soprattutto non si poteva accettare un piano industriale e una riduzione dei costi quando si rende conto che il problema non è quello, ma sono state le scelte fatte da chi ha gestito l'Italia in questi anni, che purtroppo hanno portato appunto ad un dispendio economico enorme e anche, diciamo, assurdo, come possiamo vedere, non lo so, dai vari dai costi esorbitanti del carburante, dai costi esorbitanti dei leasing degli aerei, dalla manutenzione che prima avevamo in house e che adesso invece è stata portata fuori, qui che era la famosa AMS, Air Maintenance System, che è stata appunto chiusa. Sono state licenziate 150 persone già nel 2014, e quindi anziché utilizzare quelle che erano, diciamo, le cose importanti, i settori importanti che avevamo, sono stati invece chiusi oppure spostati, per cui i costi sono saliti tantissimo. Quindi i lavoratori non vogliono pagare, la scelta del referendum del no è stata sicura, non ci sono ripensamenti come alcuni giornali hanno fatto trapelare. Si va avanti, adesso vedremo.
Scusami, sì. Una domanda ti volevo fare: questo attuale piano di ristrutturazione andava a colpire tutti i lavoratori o semplicemente una parte?
Gli esuberi erano più o meno sul personale di terra, la riduzione degli stipendi nel personale di volo, anche se ci sarebbe la questione del contratto collettivo nazionale che è scaduto e che l'Italia dovrebbe rinnovare entro fine mese, e anche quello in realtà doveva essere toccato, quindi ci sarebbero state delle variazioni economiche anche per il personale di terra. Quindi sì, tutti i lavoratori, bene o male, in qualche modo.
Ok, senti, una volta che ha vinto il no, che cosa è successo, che cosa si è paventato?
Allora, nonostante le varie minacce fatte, sia appunto dal governo che continuava a ripetere che l'Italia sarebbe fallita, e anche dei sindacati confederali che ripetevano appunto che bisognava votare sì per questo motivo, in realtà ci si è resi conto finalmente che non si può far fallire un'azienda dall'oggi al domani, un'azienda come l'Italia, sia perché rimanevano diciamo senza lavoro 12.500 dipendenti più l'indotto, quindi un numero molto elevato, sia perché non si può lasciare un paese dall'oggi al domani appunto senza una compagnia aerea, quindi senza i collegamenti. Quindi è stato deciso, l'azienda ha deciso di chiedere il commissariamento, e il commissariamento è stato affidato a tre amministratori delegati, che sono Gubitosi, Laghi, che non ricordo purtroppo in questo momento il nome dell'altro esponente.
Non ti preoccupare, va bene.
E anche se, diciamo, noi speriamo che facciano bene il loro lavoro, hanno il compito di controllare e verificare quelli che sono stati appunto le decisioni prese da chi gestiva l'Alitalia, e valutare, in quel caso appunto anche vedere le responsabilità e rivedere i costi dell'Alitalia. Adesso finalmente si è resi conto che il costo del lavoro è basso e che quindi tocca andare oltre, andare appunto a quei famosi leasing, al carburante, alla manutenzione e così via, in modo da ridurre i costi attuali. E c'è stato un prestito ponte di 600 milioni di euro che dovrebbe durare per 6 mesi, e in questi 6 mesi appunto fare questo lavoro che è, insomma, abbastanza importante. Noi speriamo che ci metteranno il massimo del loro impegno, anche se in realtà dobbiamo ricordare che Gubitosi era stato scelto per sostituire Montezemolo e aveva portato avanti il piano industriale che è stato bocciato, quindi probabilmente non sarebbe una persona idonea a svolgere questo compito in questo momento. E lo stesso Laghi fa parte del consiglio della CAI, che era la vecchia Alitalia, quando poi fino al 2014, quando poi è diventata SAI ed è passata appunto con Etihad, e fa parte
che era
anche
la
del
parte
collegio
buona,
di...
che era fra virgolette la parte in attivo.
Sì, e quindi la Etihad è entrata prendendo un 49% e promettendo, insomma, una serie di modifiche all'azienda, una rinascita, insomma, come ben sappiamo, che poi non si è verificata. Anzi, è successo il contrario, perché in realtà è stata proprio Etihad che, nonostante l'Italia oggi stia fallendo, ha guadagnato sulla pelle di Alitalia. Se andiamo a vedere nei dettagli.
Ovviamente. E... senti, ti volevo chiedere, visto che hai presentato, ti sei presentato come facente parte di un comitato di precari, lavoratori precari di Alitalia, se possiamo analizzare anche questa situazione specifica.
Allora, il precariato in Alitalia è molto diffuso, purtroppo, soprattutto nel settore terra, in tutti i settori che sono il check-in, gli imbarchi, le sale, i trasporti, e anche il carico, il movimento bagagli. Lì noi troviamo la maggioranza di lavoratori precari. Purtroppo, per le leggi che sono state fatte nel tempo, sappiamo bene che il lavoro da tempo indeterminato è diventato a tempo determinato, da tempo pieno è diventato ormai part time, quindi le politiche che sono state utilizzate hanno portato, diciamo così, a una insicurezza generale sull'ambito lavorativo. Quindi noi del comitato in realtà siamo stati tagliati fuori dall'azienda, perché siamo arrivati ad un limite di 60 mesi che era stato imposto dall'azienda a seguito di accordi con i sindacati, con federali, per cui arrivati a questo limite ci dovevano stabilizzare. Non lo hanno fatto, ci hanno lasciati a casa, abbiamo fatto 8-9 anni di lavoro in quell'azienda, ci abbiamo messo l'impegno, tra l'altro oggi c'è l'anniversario, ieri era stato l'anniversario dell'incendio del Terminal 3 di Fiumicino, noi abbiamo ricordato con i nostri colleghi quella situazione in cui veramente c'era il panico, abbiamo messo il nostro impegno, l'anima, la passione che abbiamo per questo lavoro, per far funzionare tutto bene, per far partire i voli e così via. Purtroppo abbiamo ricevuto dall'azienda, invece, anziché dei ringraziamenti per il lavoro svolto, un abbandono, cioè non ci è stato detto nulla, siamo stati lasciati a casa. La stessa sorte, purtroppo, che è toccata a noi oggi, toccherà ai nostri colleghi nel momento in cui anche loro raggiungeranno questa soglia. Quindi noi abbiamo deciso di muoverci. Vogliamo portare avanti con convinzione l'idea che, dato che l'Alitalia il costo del lavoro non è elevato, che se ci sono le scelte l'Alitalia può risorgere, quindi abbiamo fiducia in chi deve svolgere il suo compito in questo momento di risistemare l'azienda, e soprattutto chiediamo appunto che poi con il tempo verremo noi reintegrati, e chiediamo al governo che si rivedano le politiche per il lavoro, le leggi che sono state fatte appunto per favorire il precariato, facendo in modo che non si possa sfruttare un lavoratore all'infinito, facendo, diciamo, come il loro comodo e poi lasciarla a casa, perché questo non consente di avere una vita dignitosa, non consente di avere un futuro davanti a sé, perché si resta senza lavoro. E dobbiamo ricordare una cosa importante: un lavoratore precario ogni volta che viene assunto e poi successivamente licenziato percepisce alla fine, diciamo, del suo periodo di lavoro il TFR. Quindi quando si esce e non si viene più richiamati non si ha neanche un sostegno economico, una base da cui poter ripartire, perché quello che viene dato è la NASPI, che dura quei 3, 4, 5 mesi, dopodiché non si ha più nulla. Quindi il Comitato Precario Alitalia 60 mesi chiede proprio un miglioramento delle condizioni lavorative, lo chiede anche al governo, lo chiede al governo, non all'azienda, perché il governo deve fare qualcosa per impedire che altre aziende si comportino in questo modo e sfruttino il precariato all'infinito.
Aggiungerei sfruttino in generale, cercare di impedire lo sfruttamento sul lavoro. Mi sembra anche abbastanza interessante e importante che il richiamo che voi fate non si concentri esclusivamente su Alitalia, ma vada ben oltre e si estenda a tutto il campo lavorativo, cosa che purtroppo non succede sempre, ma che è assolutamente da valorizzare e sviluppare come ragionamento da parte della classe lavoratrice.
Perfetto, sì, infatti noi siamo in contatto anche con altri comitati, il comitato Almaviva, la TIM, perché loro tutti siamo nella stessa situazione ormai in Italia, non c'è una sicurezza lavorativa, i contratti sono quello che sono, si guadagna poco e il problema sono le tasse sul lavoro, il governo dovrebbe agire in questo e fare qualcosa per migliorare la situazione, altrimenti saremo tutti precari, poi non si faranno più figli, non ci sarà più futuro e diranno anche che siamo bamboccioni.
E lo dicono già, purtroppo.
E lo dicono, sì, ma non è per nostra volontà, purtroppo. Io vorrei tanto avere un lavoro fisso, farmi una famiglia, ma dopo 9 anni in Alitalia, dopo altri contratti prima sempre precari, adesso mi ritrovo ad essere disoccupata.
Senti, ti volevo chiedere un'ultima cosa, perché diciamo, dopo la vittoria del no al referendum, dopo le minacce, tu ci hai già chiarito di questo prestito ponte che durerà alcuni mesi, dal punto di vista invece della mobilitazione o agitazione da parte dei lavoratori e delle lavoratrici, qual è la situazione attuale?
Allora, era in previsione uno sciopero, però in realtà prima di agire, perché noi non vogliamo creare problemi all'azienda, noi vogliamo semplicemente i nostri diritti, per cui attendiamo un attimo prima di agire che si capisca e si definisca bene quello che sta succedendo, insomma, quello che succederà. Dopodiché, se ce ne sarà necessità, appunto, si potrebbe considerare la possibilità di uno sciopero. Nel frattempo c'è stato un incontro l'altro giorno, un consiglio straordinario del comune di Fiumicino, che era volto proprio a chiedere non tanto la nazionalizzazione quanto l'ingresso del Stato in azienda, in maniera appunto da gestire questo asset strategico che è il trasporto aereo dall'interno ed evitare magari che l'azienda poi venga sì risanata dai commissari, però poi quello che è stato proposto è che l'azienda venga venduta a un acquirente che possa essere straniero o meno, che potrebbe farne quello che vuole, magari spezzettarla, rivendere, prendere solo dei pezzi, insomma, per evitare questo ci vorrebbe un ingresso dello Stato all'interno dell'azienda che garantisca un futuro all'azienda così com'è, cioè nella sua condizione, anzi magari anche un miglioramento. Niente, per il momento abbiamo dato che per il comitato del sì abbiamo detto insomma chi erano quelli che l'avevano portato avanti. Il no è stato portato avanti dalla CUB, dall'USB e dalla Assovolo, che oggi saranno convocati al Ministero dei Trasporti per esporre quelle che erano state le loro motivazioni. Quindi questo per noi è una cosa molto positiva, perché i sindacati confederali con il no hanno perso di credibilità, è stato dimostrato che non hanno ascoltato i lavoratori, e oggi abbiamo la possibilità di far sentire la voce di chi effettivamente è dalla parte dei lavoratori. Quindi al Ministero dei Trasporti ci sarà questo incontro. Poi attenderemo l'incontro che ci sarà il 10 tra i sindacati confederali e i tre commissari straordinari e da lì si deciderà come agire.
Perfetto, io l'unica cosa che mi sento di dire, perché mi sembra che il piano su cui state cercando di agire come lavoratori e lavoratrici non sia semplicemente quello di difesa della situazione attuale contro un effettivo peggioramento, ma sia quello proprio di andare ad aggredire la situazione alla radice e quindi cercare di risolvere lì il problema. Quale che sia la soluzione che si riesca a trovare, e da questo punto di vista che il governo e quindi lo Stato accettino fondamentalmente di andare incontro alle necessità e alle richieste e rivendicazioni dei lavoratori, l'unica cosa che mi sento di dire è che chiaramente per far funzionare al meglio esattamente per i lavoratori e le lavoratrici c'è bisogno di mantenere alta l'attenzione, mantenere alta l'agitazione e quindi non lasciare che sia nessun commissario, nessun governo di alcun colore, anche se i colori ormai sono sfumati dall'arco di destra all'arco di sinistra parlamentare, ma che i lavoratori si facciano sentire sempre, stiano sempre col fiato sul collo dell'azienda e dei governi. Ecco, un po' questa è l'unica considerazione che mi sento di fare, perché chiaramente è molto complicato andare a parlare di un'azienda così grande, così importante e anche così indebitata come l'Italia, perché cioè, io non la vorrei fare proprio facilissima, chiaramente la nazionalizzazione potrebbe essere una soluzione adeguata, come si potrebbe addirittura parlare di autogestione dei lavoratori, ma sarebbe farla estremamente facile e non prendere in considerazione appunto tutte le difficoltà che ci sono. Però ecco, anche in una situazione in cui i lavoratori e le lavoratrici non si possono fare carico autonomamente di mandare avanti l'azienda e quindi trasformarla da impresa capitalistica in qualcos'altro, beh, comunque la necessità è che stiate un po', ecco, col fiato sul collo di chi, certo, di chi vi dà da lavorare, ecco, un po'.
No, non ci fermeremo, le mobilitazioni ci saranno, ripeto, stiamo solo attendendo di quelli che saranno i passi successivi, e chiaramente se ci diranno, abbiamo già sentito dire comunque gomitosi, che il problema del personale non è stato risolto e che ci saranno delle cioè che comunque verrà ripreso e che non sarà indolore, e questo già a noi non piace, quindi vedremo quali altre affermazioni faranno, cosa decideranno di fare, e da lì decideremo anche come agire. Insomma, manifestazioni o quanto altro saranno organizzate poi al momento in cui verranno definite queste cose.
Perfetto, allora noi ci lasciamo con l'invito anche a comunicare con quanto più anticipo possibile, per cercare anche di estendere la lotta da voi che siete dipendenti, lavoratori, diretti interessati della vicenda d'Italia, a tutti coloro che possono essere solidari con voi e anche a tutte le altre vertenze lavorative che possano trovare un nodo comune di lotta insieme a voi.
Certo, sì.
E con questo direi sono le 12:31 e io ti ringrazio per questa corrispondenza.
E grazie a voi.
Ti saluto e un grandissimo in bocca al lupo.
Grazie, Crepi, buona giornata.
Ciao, buona giornata.
Je veux rien t'apprendre que tu ne sais pas. Petite France perdue, s'égare, menacée. Aucune démocratie demande à nos oligarches. Tant de pantins pour un seul tire-ficelle. Le changement viendra d'en bas. L'extrême droite n'a rien d'antisystème. Synonyme d'extermination hors d'un cercle fermé. Rappelle-toi ou demande à l'histoire du siècle dernier. Troublez la mémoire, troublez la mémoire. Peuple dans tous ces émois, marre de vos énarques, que ça risque de péter, croyez-moi. Vous avez divisé le peuple pour mieux couler le pays. Vous avez propagé la peur pour mieux que le peuple obéisse. Alors tout s'électrise puisque nous en sommes qu'aux prémices. Peuple de France, c'est maintenant qu'on doit ressembler au phénix. Déploie tes ailes, déploie ton cœur, déploie tes idées. Plus trop le temps d'hésiter, en face ils sont bien décidés. Enfants de la nation, dis-moi, nous ont-ils vraiment divisés? Moi j'appelle à l'unité, le peuple de France devant l'Élysée. Dégagez.
Siete all'ascolto di Corrispondenze Operaie, stiamo per qualche minuto con uno stacco musicale per preparare la seconda corrispondenza.
Dégagé, industriel, dégagé, droite extrême, dégagé, peuple veut du changement. Diffamation médiatique, c'est fou comme on est façonnable. 15 ans de propagande, d'intolérance, forcément ça donne ça. On aimerait virer les élites, cliner l'Élysée bien trop sale. Faire des assemblées populaires dans leur assemblée nationale. Bouger les choses, bouger les choses, bouger les murs, bouger les cœurs. On arrive au point de rupture pour le pire ou pour le meilleur. Le pays sera-t-il achevé par un petit pantin de la finance ou par un parti ami des nazis? France, où sont tes lumières? Nation des droits de l'homme, sort du silence. Les mêmes qui manigancent mènent qu'à la haine de l'or. Sont aussi violents que la répression qui traîne dehors. La crise étrangle le peuple avec les mains pleines d'or. L'espoir est presque mort, on connaît trop leur combat. Les bourreaux se lâchent aux justiciers, les responsables cherchent les coupables. Changer la donne, on a que ça à l'idée. Faut que ta fatalité, enfant de la patrie. Le jour de gloire est arrivé. Dégagez, on ne croit plus en votre politique. Votre conception de la démocratie nous horripile. Oligarchie, dégagez, énarque, dégagez. Fasciste, dégagez, le peuple veut du changement. Vous avez trop prôné la haine, creusez ce qui nous divise. Vous avez vendu le pays et vous détournez l'argent public. Financier, dégagé, industriel, dégagé, droite extrême, dégagé, le peuple veut du changement.
Allora, eccoci di nuovo in onda con Corrispondenze Operaie. Chiedo scusa per lo stacco musicale che era un po' confuso perché c'erano due audio in contemporanea. Comunque siamo pronti per la seconda corrispondenza di quest'oggi. Andiamo a parlare con dei lavoratori dal Salento. Loro sono dei collaudatori per conto della Porsche attualmente, ma la loro vicenda nasce e inizia tanti anni fa e di aziende ne sono passate già altre. Siamo in contatto in questo momento con un compagno dei Cobas, ci senti?
Sì, assolutamente sì, buongiorno a tutte e tutti.
Allora, buongiorno. Niente, allora andiamo un po' a spiegare di che cosa si tratta, quindi di che cosa si occupano questi lavoratori e da dove sorge il loro problema.
Allora, dunque, qui in provincia di Lecce, a Nardò, c'è una pista che diciamo, ha un valore mondiale e che sussiste su questo territorio da tanti anni. Questa pista serve per collaudare i prototipi delle varie case automobilistiche, quindi è un lavoro estremamente particolare e anche estremamente pericoloso, perché potete immaginare che questi lavoratori collaudano auto che arrivano fino a 300 orari, ecco, per capirsi, Ferrari, Porsche, BMW e quant'altro. Allora, la storia, cercherò di essere estremamente sintetico perché mi rendo conto anche dei tempi radiofonici, come dire, per evitare di annoiare, fra virgolette. Oh, ti dicevo, la storia di questi lavoratori inizia nel 1999, quando l'allora proprietà della pista di Nardò decise di esternalizzare una parte di automotive, così si chiama la lavorazione, insomma, del collaudo delle auto, facendo una chiara opera di interposizione di manodopera, perché affidò a cooperative farlocche, mentre in realtà chiaramente chi gestiva tecnicamente il tutto era la proprietà della pista di Nardò. E cosa serviva questo? Come sempre, a fare grande profitto, perché questi lavoratori lavoravano a 4,36 euro lorde all'ora, in condizioni di sicurezza assolutamente inesistenti, perché per farvi un esempio, spesso lavoravano per 20 notti consecutive, ripeto, portare auto a 300 orari, e attenzione, non solo nella pista di Nardò, perché il collaudo avveniva anche per le strade, quindi con un rischio per sé e per i cittadini, ecco, giusto per avere questo quadro.
Mi immagino anche per l'azienda stessa, perché se poi succede, facciamo le corna, un incidente, ci perdi anche il mezzo.
Prassi. Quando succede qualcosa di grave lì dentro, non esce fuori, è una cosa pazzesca, sembra veramente che questo esista fuori dall'ambito dello Stato italiano, cioè quando lo Stato a noi ci deve arrestare, ci deve denunciare, è stranamente presente.
Sì.
Lì dentro accadono incidenti di cui notizia non viene mai fuori, proprio perché è un centro reale di potere, ma su questo dirò qualcosa a breve. Continuo un po' nella narrazione, che però è, come dire, è la base per spiegare la situazione attuale, ovvero dopo anni e anni e anni di sfruttamento, a un certo punto dichiara crisi la pista di Nardò e sbatte fuori esattamente, ovviamente, chi? Questi lavoratori che erano con le cooperative, e lasciandoli veramente in situazioni economiche totalmente disastrose. Nel frattempo, un fatto strano per dire, ovvero avevano chiesto un finanziamento alla Regione Puglia, quindi denaro pubblico, che l'allora giunta Vendola nel 2007 concede integralmente a fronte di un impegno di 23 assunzioni. Tieni presente che questo accade nel momento di picco della crisi, quindi già è strano, come dire, ecco, lo strano ovviamente lo virgoletto, che sia stato concesso, insomma, totalmente il finanziamento, cioè metti fuori i lavoratori, quelli diretti vengono messi in cassa integrazione, e poi cosa fai? Gli dai il finanziamento in quelle condizioni? Vabbè, ma gli è stato dato. A fronte di questo c'era questa situazione. Nel 2009, dopo aver sofferto tanti anni, questi lavoratori mi chiamano sono venuti a conoscenza insomma dei COBAS eccetera eccetera, e mi chiamano dicendo qual era la loro situazione, quindi un diritto che già dopo 10 anni avevano sostanzialmente acquisito per essere stabilizzati, perché c'era un momento di forte ripresa insomma, no? di questo tipo di lavorazione. Dopo 3 anni di durissime lotte, prefettura, blocchi, e noi adesso a fare la storia, nel gennaio 2012 giungiamo finalmente a un accordo. Il 9 gennaio del 2012. Questo accordo prevedeva, attraverso una fase, un primo step di rientro attraverso l'interinale ed una cooperativa, altra però che non era neanche simile alle precedenti, e per poi stabilizzare, progetto che naturalmente non è mai stato rispettato, in particolare dalla nuova proprietà ed attuale proprietà, che è la Porsche, ovviamente, che tutti conoscono, sanno che credo sia al secondo posto a livello mondiale, sta puntando ad essere la prima, e quindi di quell'accordo, come dire, ne fa sostanzialmente carta straccia, perché per l'interinale, come dire, chiamano solamente, diciamo, i raccomandati, proprio detto proprio fuori dai denti, insomma, no? La cooperativa che avevano messo su sostanzialmente la fanno fallire, non le danno nessun lavoro in appalto, per cui i lavoratori rimangono per la seconda volta in disoccupazione, per farla breve, ad arrivare ai nostri giorni. E questa sofferenza riguarda quel gruppo di lavoratori che in realtà aveva scelto la via della lotta per rivendicare il diritto, come dire, alla stabilizzazione, mentre nel contempo c'è questo fenomeno, diciamo, di clientelismo, ma non diffuso, diffusissimo insomma, dove la Porsche riesce a tenere, in quanto, come dire, come lo identifichiamo noi come compagni, potere forte, tiene tutti per cravattina, perché ha fatto piacere Urbi e Torbi, voglio dire, a livello politico, a livello sindacale, a tutti i livelli. Tanto è vero che quando noi, come dire, nel momento delle nostre lotte, dei picchi delle lotte, cioè ci rendevamo conto, cioè, di scontrarci con un mostro dalle sette teste, del resto denunciavamo anche spesso con nomi e cognomi le relazioni di parentela, di come veniva gestita l'interinale, di come venivano gestite le assunzioni e quant'altro, no? Questo meccanismo ci riporta, dopo una fase di bassa, a quest'anno, a gennaio 2017, a riproporci in termini di trattativa. Tenendo presente che l'anno scorso l'interinale improvvisamente si gonfia di quasi 100 unità supplettive. 100, dico 100, per dire cosa? Siccome c'erano fasi elettorali e quant'altro, qui è successo il di tutto e il di più. Nel contempo CGL, CISL e UIL, come dire, avevano chiuso sin dal 99 gli occhi su tutte queste vicende, non hanno mai detto una parola. Però, tornando al tavolo quest'anno, a gennaio di quest'anno, in task force regionale per l'impiego, che è una sorta di struttura tecnica, diciamo, di mediazione, ecco, diciamo, all'interno delle vertenze, ci si ritrova il 24 di gennaio di quest'anno, quando sostanzialmente viene fuori, stranamente, anche CGL, CISL e UIL, oltre che noi come COBAS, dicevamo: allora qui o si scioglie il navoso di questi 15 lavoratori, badate che stiamo parlando di un'azienda come la Porsche, che non vi devo certamente dire io che fatturati hanno.
Sì, è che è assurdo, cioè, scusami,
se c'è stata una discriminazione reale rispetto a questi lavoratori, perché ragazzini assunti l'anno scorso fra i 100 li hanno fatto fare corsi, li hanno fatto lavorare ogni giorno, come dire, cioè, gli hanno dato anche una, tra virgolette, una dignità lavorativa, hanno continuato a lavorare, mentre questi lavoratori, come dire, nonostante la loro pluridecennale esperienza, venivano sempre più messi nell'angolo, ma dove la discriminazione era palesemente di carattere politico, insomma, e soprattutto dovevano, in questo sistema di potere che si sono creati, in questo buco nero che si sono creati all'interno di questo luogo di lavoro, come posso dire, appunto, dicevo, questo sistema che si viene mano a mano a consolidare, no?
Sì, scusami se ti interrompo. Scusami se ti interrompo per aggiungere un altro tassello che mi raccontavano sì. I lavoratori quando ci ho parlato in questi sì. Ultimi due anni, poi mi correggete se sbaglio, sono stati spremuti ulteriormente perché questi ragazzi giovani di cui tu parlavi, che sono stati chiamati sì. A lavorare, hanno affrontato dei corsi di formazione che gli sono stati tenuti praticamente da questi 15 lavoratori che dal 99 sono lavoratori prima della vecchia azienda e poi della Porsche, e che, come dici te, sono vittime di una discriminazione anche politica, corsi di formazione e o meglio di aggiornamento che non sono stati previsti per questi 15. Dopo che i nuovi ragazzi hanno terminato i corsi di formazione, diciamo, questi 15 sono stati nuovamente lasciati a casa. Quindi il tassello che si può aggiungere è che sono stati prima sfruttati, poi sfruttati con l'interinale, poi spremuti anche come diciamo istruttori delle nuove leve e poi lasciati definitivamente a casa. Ecco, l'assurdità di cui tu parlavi è che un'azienda come la Porsche si debba rivolgere a un interinale, ecco, è abbastanza esplicativo, ecco, della situazione che vivono, credo.
Sottolineo in toto quello che hai detto, perché la fotografia, insomma, in parte, mentre intervenivo prima, te l'avevo detto che a questi ragazzi avevano fatto fare dei corsi. Allora, questi sono buoni, no? Nel momento in cui questi lavoratori più anziani, diciamo, di pista, ecco, nel momento in cui devono essere ben sfruttati anche come guide, diciamo, no? A questi ragazzotti, dove trovi il figlio dell'imprenditore, quello che si fa le gare a livello mondiale, dove quelle 1500, 1400 euro che prende qua dentro, ci si compra la carta igienica, mentre questi dovrebbero camparci le famiglie, no? E questo è il quadro all'interno del quale noi ci stiamo muovendo, che è veramente una situazione che definirla caffocchiana fargli anche un complimento. Ma proseguo, perché quando nel appunto nel gennaio 2017 di quest'anno si è andati in task force regionale, tutte le organizzazioni sindacali, ovviamente compresi di Cobas, abbiamo detto: o si scioglie il nodo di questi lavoratori o qui non si va da nessuna parte in trattativa. La task force delega ad una trattativa più strettamente sindacale questo passaggio. Nel frattempo la task force e tutti dicono: iniziate a chiamarli con l'interinale. Cosa mai avvenuta? Ci incontriamo per ben due volte, la prima è all'interno della pista, la seconda alla Confindustria di Lecce, e fino a quel punto non era cambiata una virgola che fosse una. Ora si ritorna in task force, perché la task force è resa conto, diciamo, che non si era fatto un minimo passo avanti, e quel giorno 21 marzo scorso c'è questo voltafaccia infame da parte di CGIL e CISL e UIL, che accettano un progetto aziendale che definirlo brodino era veramente fargli un complimento, perché tieni presente che quando siamo andati quest'anno a gennaio c'erano due punti fermi su cui non si doveva transigere, cioè l'esperienza pregressa, quindi l'anzianità di pista, ma soprattutto l'esperienza, perché fra questi per esempio c'è gente che parla correntemente il tedesco, mentre a questi ragazzotti gli hanno fatto fare mo un corso di tedesco shue shue, per capirsi, quelli lavorano e questi altri lavoratori invece no. E d'altro canto che, come dire, non ci fosse come dire, alcuna discriminazione rispetto a questi lavoratori, siccome poi loro parlavano di qualità, no, ma noi dobbiamo vedere la qualità, scusa, ma fammi capire, uno che è stato 20 anni in questo luogo di lavoro, che si è fatto 3.000 macchine di ogni genere, di ogni casa automobilistica, davvero la vogliamo mettere in confronto? A questo ti aggiungo, e ritorno poi un attimo a quello che ti stavo dicendo, che spesso e volentieri, da quando è iniziato il presidio di cui parlerò a breve, cioè qui arrivano responsabili di grosse case automobilistiche come l'Audi, la BMW, cioè grossissime case automobilistiche, no? Che guardandole fuori e conoscendoli da 10, 15 e 20 anni, Dicono: guardate, noi proponiamo i vostri nomi e puntualmente la Porsche dice una cosa, fatevi i fatti vostri, non devono entrare questi qua, e propongono altri nomi come Porsche. Cioè, quindi siamo alla follia, anche se questo sta provocando anche una, come dire, spesso incidenti là dentro, perché ripeto, mettere un'auto in mano di un ragazzino di 20 anni che di quei soldi ne si deve fare magari due canne o qualche litro di liquore in più, non è la stessa cosa che metterla in uno che ha 20 anni di pista, evidentemente con una pluriesperienza da questo punto. Ora,
ti volevo chiedere,
questo voltafaccia di CGL e Cisna Wheeler rompe il tavolo, perché noi come Cobas ci definiamo assolutamente contrari, perché non venivano rispettate quelle due caratteristiche iniziali. Risolvere il nodo di questi 15 ripeto questo numero fino all'infinito, ok, è che la forma di stabilizzazione avvenisse attraverso questo concetto della anzianità legata alle capacità professionali, che certamente non possono avere i 100 che sono entrati l'anno scorso nell'interinale. Aggiungo, quando ci fu la trattativa del 2012, i lavoratori giustamente dissero: guardate che a noi non è fondamentale che la stabilizzazione avvenga esclusivamente sull'automotive, ma anche nei servizi, no? Tipo qui per esempio sono servizi di guardiania, di pompieri, giardinaggio, ci sono tutta una serie di servizi collaterali, quindi non è, come dire, hanno fatto i paraculi, no, vogliamo essere per forza i piloti, no, assolutamente, purché però sia una forma di stabilizzazione, quindi un contratto che sia Porsche a tempo indeterminato, questo mi sembrava scontato, insomma, no? Anche questo è andato a farfalle, perché in realtà poi abbiamo verificato che quelle famose 23 assunzioni, no, a fronte del quale la Regione Puglia ha dato quei 10 milioni di euro, non li ha mai presi, contrariamente agli accordi presi nel 2012 da quel gruppo di lavoratori, ma ovviamente anche questi sono passati attraverso, come dire, le forche caudine del clientelismo. Allora si rompe il tavolo, inizia il presidio che oramai dura da 45 giorni e da 6 c'è uno sciopero della fame, e si inizia a creare comunque diciamo un bacino di solidarietà a questi lavoratori. Ci sono già consiglieri comunali regionali del 5 Stelle e di Sinistra Italiana che si stanno attivando in questa direzione, c'è una parlamentare di Articolo 1 che si sta attivando per questa situazione, ma abbiamo partiti anche di Fondazione Comunista, si sta spendendo, associazioni locali si stanno spendendo, stamattina erano qua al presidio, come si sta creando intorno una forma di solidarietà vera, concreta e quotidiana, insomma, no? E,
Allora ti chiedo queste cose. Abbiamo solo 5 minuti, per cui ti chiedo di essere molto sintetico, perché io ti volevo fare una domanda a te e un'altra a uno dei lavoratori.
Va bene,
sì,
okay,
allora a te ti volevo chiedere questo presidio dove si sta svolgendo, e poi l'altra cosa,
all'ingresso della pista di Nardò.
Ok, perfetto. L'altra cosa che ti volevo chiedere, visto che il Salento negli ultimi anni, purtroppo o per fortuna, a seconda delle letture, sta vivendo una fase di risveglio, se non altro politico, di attività, purtroppo non dettata da un'agenda di lavoratori, lavoratrici o persone che vivono sul territorio, ma da imposizioni, ecco, che vengono dall'alto, che sia un'impresa, esatto, o che sia anche una decisione governativa. Quello che ti volevo chiedere è: si può sviluppare, sfruttare anche questa situazione per cercare di costruire delle reti di coordinamento e collegamento? E faccio qui l'esempio banale anche della lotta no TAP che si sta sviluppando in questi ultimi mesi.
Come dire, mi sono anticipato, nel senso che qui stamattina c'erano dei no-tap. Per esempio, noi abbiamo fatto il 1° maggio a Taranto, diciamo, sono venuti questi lavoratori e i no-tap. Cioè, voglio dire, c'è già nei fatti, è già presente nei fatti, saremo sicuramente il 13 maggio a Bari, diciamo, nell'anti G7. Come dire, è simbologica questa lotta, perché è un po', io l'ho definita la lotta dei Davide contro Golia. Sappiamo anche come andate a finire, e questo ci auguriamo per la lotta di questi lavoratori, perché grazie anche a questa solidarietà che si è creata, siamo andati in regione e abbiamo, come dire, fatto neri neri l'assessore al lavoro e l'assessore, come dire, allo sviluppo economico, no? Rispettivamente Sebastiano Leo e Loredana Capone, che di quelle forme di clientelismo ne sono a conoscenza, se non essere direttamente interessati. Oggi un lavoratore si è sentito male, ma per fortuna, insomma, c'ha dei valori bassi, perché dopo 6 giorni sciopero della fame, ma comunque siamo stati convocati urgentemente in prefettura, cioè stiamo mettendo in campo tutto il possibile e l'impossibile. E ti dirò, io sono convinto, insomma, che appunto questo Davide contro Golia ancora per una volta vincerà Davide. E noi, in un volantino che abbiamo fatto oggi, e qui chiudo veramente, i lavoratori oggi in un volantino dicono: attenzione, questa lotta non è solo nel nostro interesse, ma è di tutte le lavoratrici e lavoratori che non vogliono abbassare la testa, ma è nell'interesse dei cittadini di questo territorio, affinché un polo di sviluppo, come potenzialmente può essere questo, che dà sviluppo economico reale, non diventi un postificio, ma diventi appunto un bene per il territorio. E anche se questa multinazionale pensa di poter schiacciare tutti, come dire, in Germania, rispetto a essere rispettose dei diritti, come dire, per filo e per segno, li abbiamo detto in prosa, in musica e in tutte le salse, e abbiamo eccellente stampa dal suo punto di vista, li abbiamo detto: il sud non è terra di conquista e non lo sarà mai, grazie anche alla lotta di questi lavoratori. Io chiudo.
Perfetto,
qui,
sì.
Ti passo un lavoratore, Giuseppe.
Sì, intanto ti ringrazio. Intanto ti ringrazio.
Saluto tutte e tutti e a presto.
Grazie.
Pronto, buongiorno.
Pronto, ciao. Allora, senti, io purtroppo per tempi, visto che la carrellata che ha fatto il compagno prima era doveroso e giusto e necessario farla, perché sennò non si capiva bene qui dai microfoni di una radio che trasmette su Roma e provincia, a te voglio chiedere una cosa. Nello specifico, quali sono le condizioni e anche, sia lavorative, di orario e di salario, che voi avete affrontato in tutti questi anni? Perché è interessante anche andare a capire dal 99 ad oggi quale situazione avete vissuto, e poi dopo siete stati lasciati a casa, perché diciamo che prima il compagno ha dato 2 o 3 elementi anche abbastanza importanti per analizzare la situazione. Quindi a te chiedo, ecco, le condizioni di lavoro, quindi l'orario, quindi quanto lavoravate e quanto prendevate?
Allora, sì, e noi, io praticamente, anzi noi, abbiamo cominciato nel 99, a circa 6 euro, quasi 7 euro l'ora, perché ci pagavano in base alle ore che lavoravamo. Dopo un paio d'anni l'azienda è andata in crisi e quindi ci ha abbassato la paga oraria di 2 euro. Praticamente prendevamo 4,20 euro lorde, diciamo, al giorno. Per poter mandare avanti questa azienda, per non farla chiudere, abbiamo accettato e abbiamo continuato a lavorare facendo 20-25 notti di seguito, sempre con gli stessi soldi, né una cosa in più né in meno, niente, sempre quelli nei soldi, domenica, e praticamente si lavoricchiava finché, quando un giorno sono andati in cassa integrazione i dipendenti, e quindi a noi ci hanno sbattuto fuori. Dopo un periodo ci hanno chiamato tramite delle agenzie veterinarie, che praticamente questi ci facevano dei contratti settimanali, nel senso, in una settimana ti facevano lavorare 2 giorni, 3 giorni, dopo un mese ti richiamavano di nuovo, sempre per 2 o 3 giorni, insomma questo era l'andazzo praticamente. Finché ad un certo punto, quando è arrivato il lavoro, noi tutti contenti perché Bosch era un'azienda grossa, e mo ci sistemano, invece questi, tramite dell'amministrazione italiana, e hanno continuato a fare di testa loro, insomma, hanno preso gente nuova, e quelli che da 20 anni stanno là li hanno sbattuti fuori. Questo è quanto.
Senti, invece, appunto, se ci puoi raccontare un po' di che cosa si tratta il vostro lavoro, quindi quanto stavate a lavorare, quanto ogni giorno, hai già detto che lavoravate anche 20-25 notti di fila, ecco, per capire un po' meglio anche, no, la difficoltà del lavoro e quindi l'inadeguatezza del salario che vi davano per questo lavoro qui e anche i rischi che vi assumevate per la vostra salute e per la vostra incolumità.
Certo, le notti erano quelle, 20-25 dipende, con delle vetture abbastanza potenti che si girava in pista sui 240-250, dipende dalla prova che doveva fare la macchina, insomma da velocità altissime, quindi dopo tanti giorni la stanchezza era pure tanta e non era facile guidare in quelle condizioni, voglio dire, però alla fine quello del lavoro lo dovevi fare, altrimenti per loro non eri idoneo. Oltre questo poi c'è da dire anche che si fanno dei percorsi esterni, nel senso che le vetture escono fuori su strada e praticamente i chilometri che si devono fare sono tanti in base alle ore di guida che dobbiamo fare, quindi vuol dire che dobbiamo correre di più di quanto dice il codice stradale e questo sempre a rischio nostro, nel senso se ci fanno verbale o ci tolgono la patente, sempre a noi, cioè l'azienda se ne lava le mani, dice dovete fare questi chilometri, punto e basta, sono fatti i vostri. Ecco, così stanno le cose.
Fantastico. Senti, ti volevo chiedere una cosa perché parlando con qualcuno mi era arrivata voce anche di casi assurdi del tipo persone richiamate, riprese anche perché hanno fatto una pausa durante il lavoro, quindi per centinaia e centinaia di chilometri si sono fermate. Se ci puoi dire anche qualcosina da questo punto di vista.
Sì, praticamente una volta rientrati in pista veniva controllato tramite dei computer quello quanto aveva girato la macchina e praticamente se vedevano che qualcuno si era fermato un minuto in più o due minuti in più praticamente succedeva, rischiava insomma di non lavorare più questo per questi motivi qua, cioè ti controllavano tutto quello che facevi.
Ok, senti, allora io purtroppo per questioni di orario dobbiamo chiudere. A me sembra che siamo riusciti sia con te che con il compagno prima a descrivere il quadro di un lavoro abbastanza duro da svolgere per voi lavoratori, in una condizione anche di salario che non era per niente adeguata, in una condizione contrattuale assolutamente inadeguata, e però c'ha anche i suoi risvolti positivi. Certo, sono quei risvolti positivi che non vorremmo mai vedere, perché stiamo parlando di una mobilitazione, di una lotta che da voi è partita, e il risvolto positivo sta nel fatto che avete smesso di accettare queste imposizioni, questa situazione, e quindi anche per i vostri interessi avete iniziato a muovervi. E io da questo vorrei ripartire per farvi un grosso in bocca al lupo e per dirvi che magari nelle prossime settimane cercheremo di nuovo di sentirci per avere degli aggiornamenti che noi da qui speriamo siano quanto più positivi possibile per tutti voi.
Sì, grazie, gentilissimo. Noi siamo sempre a vostra disposizione quando volete qualcosa.
Ok, qui trovate chiaramente un canale di comunicazione e formazione che potete utilizzare quando volete. Io nel frattempo vi saluto, vi ringrazio, appunto vi faccio un grosso in bocca al lupo.
Ok, grazie a te da parte di tutti, e crepi il lupo. Grazie.
Ciao, ciao ragazzi.
Ciao, grazie.
Sciarpa, quanto caldo teneva, il primo coro imparato a memoria, la prima tesa vittoria.
E ricordiamo a tutti e tutte che il 24 maggio sono i 40 anni di Radio Onda Rossa e vi invitiamo a venire a festeggiare qui in Via dei Volsci. Sono le 13:05. Indovinate un po' quanti minuti mancano alle 13:12. Corrispondenza Operaie finisce qui e lasciamo lo spazio al giornale radio.
accese. Ti ricordi che pioggia scendeva e noi con le sciarpe tese.